No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, un'altra puntata di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e stasera, al posto di Maurizio Ponzi, che tornerà domani, state tranquilli, mi si materializza Steve Della Casa. Buonasera.
Beh,
Steve.
Beh, sono molto contento di essere qua, non tanto per la presenza di Alberto Crespi, che è sempre piacevole, ma perché c'è un ospite che avevo veramente molto, molto piacere di incontrare.
Dì la verità, è l'ospite che aspettavi da quando questa trasmissione è cominciata 21 anni fa.
Esattamente così. Benvenuta Barbara Steele.
Thank you so much. Buonasera a tutti.
E benvenuta anche ad Adriano Pintaldi, che è uno dei direttori del Fanta Festival, che appunto è il motivo per cui Barbara Steele in questi giorni è in Italia. Grazie Adriano per essere qui anche
grazie
tu.
Grazie a voi.
Buonasera Adriano.
Ben trovato.
Allora, noi abbiamo solo io una notizia, non so se tu hai notizie, io ho una notizia che riguarda la Cascina Moglioni. Allora, la Cascina Moglioni è uno dei posti più belli del mondo, alle capanne di Marcarolo, un posto tra il Piemonte e la Liguria, che potete cercare sulle mappe, non distante da Genova. Venerdì sera alle 8 ci sarà uno spettacolo che si chiama Razza Partigiana, in cui si parlerà anche di cinema, con la presenza di Wu Ming 2, la nuova generazione di Wu Ming, che come sappiamo è una sigla misteriosa ma non troppo, misteriosa collettiva ma non troppo. Questa era la mia notizia, venerdì sera alle 20 alla Cascina Moglioni alle capanne di Marcarolo.
Non mancheremo o non mancheranno gli ascoltatori che sono da quelle parti. Prima di cominciare a chiacchierare con i nostri ospiti, abbiamo una piccola finestra sul Festival di Pesaro che è in corso e dal quale dovremmo avere al telefono Gianmarco Torri. Buonasera Gianmarco.
Buonasera a voi.
Ciao Gianmarco. Allora, qui stiamo parlando di una cosa che, diciamo, per la nostra generazione, la mia di Alberto Crespi, è un tuffo in un passato che sembrava completamente dimenticato.
Ci vorrebbe Nanni Moretti in linea.
Esatto.
Allora, si parla di Super 8.
Si parla per una rinascita della pellicola e del cinema in Super 8, un mezzo di espressione che sembrava completamente dimenticato. So che c'erano anche delle difficoltà enormi anche solo a trovare la pellicola in Super 8, il proiettino è uno comunque, di proiettori, cose del genere. Invece il Festival di Pesaro fa questa iniziativa. Di che cosa si tratta, Gianmarco Torri?
Sì, abbiamo cercato di mettere insieme alcuni artisti che continuano a lavorare da tanti anni con il Super 8, dalla fine degli anni 80, quindi effettivamente, se vogliamo, un tuffo nel passato, ma anche un presente che continua, e insieme alcuni che invece hanno riscoperto il Super 8 di recente, perché in effetti è vero che ci sono delle grandi difficoltà a reperire la pellicola, è vero che è uno strumento utilizzato, che è stato molto utilizzato in passato, ma è anche uno strumento che ha una sua analogicità, matericità e una sua caratteristica manipolabile che attrae molto anche giovani che magari hanno cominciato a riprendere in digitale, come Giulia Vallicelli in particolare. Tra l'altro in questo momento stanno proiettando lei, Livio Colombo, i loro film, e sono molto attratti da questo ritorno, da questa possibilità di tornare a una dimensione fisica per certi aspetti, e l'altro aspetto che in qualche modo attrae molto è la dimensione performativa. Proiettare, noi abbiamo fatto la scelta qui a Pesaro di proiettare rigorosamente in pellicola, proiettare con il proiettore in mezzo al pubblico, rendere visibile in qualche modo il dispositivo. È una cosa che effettivamente forse richiama un passato lontano, ma che allo stesso tempo attrae molto i giovani che questa dimensione non l'hanno mai vissuta.
Questo è abbastanza importante. Io ho fatto il proiezionista di cose in Super 8, posso garantire che è una delle imprese più difficili, perché Super 8 è una coppia unica, quando si rovina, e quindi il danno è incalcolabile. In più c'è il famoso problema del ricciolo del Super 8, per cui spesso, se non viene messo bene, il sonoro va in asincrono. Insomma, ci sono tante cose da valutare.
Infatti,
quando si proietta un Super 8.
Si raccontava, lo raccontava lui, credo, quando Nanni Moretti cominciò a portare in giro Io sono un autarchico, che forse è il più famoso film italiano in Super 8.
Certo.
teneva sempre la copia con sé per il terrore, sì, che si rovinasse, che non, qualcuno gliela portasse via,
esattamente,
che, perché effettivamente non si potevano stampare altre copie.
Il positivo corrisponde al negativo, cioè è quello, quindi è un po' un problema.
C'era anche un grosso mercato di film da sì, acquistare in Super 8.
Certo.
Esistono ancora? Si stampano ancora?
Ma che
tu sappia, Gianmarco.
È un po' l'antecedente del VHS, ovviamente,
sì,
il cinema in formato ridotto da proiettare in casa. Esistono ancora, diciamo, soltanto le copie usate, le copie vecchie, ed è un mercato molto per collezionisti, diciamo, un po' come il vinile, anche se il vinile ha avuto
una rinascita,
le pellicole, sì, Super 8 ancora no, anche perché effettivamente, come dicevate voi, oggi sta diventando sempre più difficile reperire la pellicola.
In Germania, no? Si trova?
Sì, in Germania si trova, ci sono ancora laboratori che sviluppano, ma una delle caratteristiche su cui volevo porre l'attenzione, sempre riferito in particolare a Giulia Vallicelli e Livio Colombo, è che loro fanno anche dei workshop in cui insegnano a riprendere e soprattutto a sviluppare in Super 8, perché uno dei problemi è proprio la mancanza in questo momento di laboratori di sviluppo, e loro fanno veramente un cinema fatto a mano, diciamo così, do it yourself, è una cosa assolutamente autogestita e autoprodotta, e lo usano come uno strumento di questo tipo, quindi è veramente una riscoperta per certi aspetti.
Bene, Gianmarco Torri, auguri per questa iniziativa e auguri a tutto il Festival di Pesaro, che di scoperte e di riscoperte nella sua lunga storia ne ha fatte veramente tante. Ti ringraziamo molto per essere stato con noi.
Grazie.
Ciao,
a voi.
Arrivederci.
Grazie.
Noi diamo i nostri numeri, i nostri recapiti. Oggi non c'è il quiz. Il numero per gli SMS è sempre 335 56 34 296,
e poi abbiamo il sito hollywoodparty.rai.it, nel quale trovate tantissimi materiali e potete anche vederci in streaming, quindi mandare messaggi o vedere noi che intervistiamo Barbara Steele, insomma un'emozione abbastanza grossa.
La battuta fondamentale era: come sai tu soffrire, sai tu anco amare, visto che non abbiamo la clip di quella scena dell'Armata Brancaleone in cui Barbara Steele fa la principessa bizantina che seduce un po' violentemente Vittorio Gassman, la ricordo io. È uno dei tanti film in cui abbiamo visto Barbara Steele nel cinema italiano, certo forse un film anomalo rispetto a tanti altri film che Barbara Steele ha fatto. Forse la si ricorda più per i film con Mario Bava, no? Con
Riccardo Freda, Margheriti, sì. Beh, anche con Fellini.
Però,
tratteremo tutto questo complessivamente. Però forse un ricordo dell'Armata Brancaleone, di quel gruppo di grandi attori, di grandi attrici, diretti da un grande regista che era Mario Monicelli. Non so che ricordo abbia di quel film Barbara Steele.
Well, I certainly remember being whipped by Vittorio Gassman and hanging on to this very phallic pillar in some crypt. And I remember the Monicelli was so so delicate and so sweet and so charming, and I had this exotic, marvelous costume, so that was all fun. And it was very brief, but it was very, very joyous, a lot of fun. Thanks.
Sì, breve ma indimenticabile. Ricorda benissimo il momento in cui veniva frustata da Vittorio Gassman, peraltro lei aveva frustato lui appena prima,
certo.
Attaccata a un pilastro, una colonna molto fallica in una cripta. Monicelli però era molto delicato, molto dolce, molto gentile. Il ruolo era breve ma molto divertente, e quindi sì, grazie anche per questo ricordo.
Diciamo che Barbara Steele però, come diceva prima Alberto Crespi, arriva in Italia per girare i film dell'orrore, e grazie ai film dell'orrore diventa subito famosa. Io proporrei di sentire subito il film La maschera del demonio di Mario Bava, che ha avuto un successo mondiale col titolo di Black Sunday. Lo ascoltiamo adesso nella versione inglese, così come dire, diamo conto di com'era la versione internazionale di questo film, che è uno dei più belli di quella stagione.
It's I who repudiate you, and in the name of Satan, I place a curse upon you. Go ahead, tie me down to the stake, but you will never escape my hunger nor that of Satan. The unchained elements of the powers of darkness are lying in ambush. Beware, Griabi. My revenge will strike down you and your accursed house. And in the blood of your sons and the sons of their sons, I will continue to live immortal. They will restore to me the life that you now rob from me. I shall return to torment and destroy throughout the nights of time.
Diciamo che nei film dell'orrore italiani di quel periodo, i film di Mario Bava, di Riccardo Freda, di Antonio Margheriti, a differenza di tanti horror che c'erano nel resto del mondo, in America c'era Roger Corman, in Gran Bretagna c'era la Hammer, i film italiani avevano un ruolo più importante per il personaggio femminile. Cioè, forse questo è dovuto, cioè il personaggio femminile poteva essere molto cattivo o molto buono, o in certi casi cattivo e buono, come nel film che abbiamo appena visto, ma però il ruolo femminile era molto importante. Credo che questo fosse una caratteristica dell'horror italiano di quel periodo in cui Barbara Steele venne in Italia.
That is very interesting. I never thought of that, but that is true. And in all, I think all but one of the films I made in Italy, the gothic films I made in Italy, I always had a dual role, which was, I really liked to have this sort of conflict. And I think that is very interesting. And it also sort of reflected men's ambivalence towards women, their duality of desire and rage.
È molto interessante, non ci avevo mai pensato, ma credo che sia vero. In quasi tutti i film gotici, gli horror appunto che ho fatto in Italia in quel periodo, avevo molto spesso un ruolo duplice o duale, insomma, che rifletteva un conflitto. E forse questo rifletteva l'ambivalenza dello sguardo degli uomini nei confronti dei personaggi femminile, il loro misto di desiderio e di rabbia che coesistevano.
Mario Bava e Riccardo Freda e anche Antonio Margheriti erano dei registi molto bravi e capaci di fare, soprattutto Mario Bava, dei grandi effetti anche con pochi soldi, con pochi mezzi. Era divertente lavorare con loro, e con chi in particolare, Barbara Steele?
Well, they were all very, very different. Working with Mario Bava, of course, you know, as an actress, you don't have an objective feeling, especially if you're very young and new to the cinema, of the final result of the film because we did not see dailies. So I was not aware that Mario Bava was such a visual maestro, and this Black Sunday had the beauty and the kind of... the beauty of it could be an extraordinary film noir. It was so powerful in its images.
Erano registi molto diversi fra di loro, naturalmente. Se ripenso al lavoro con Mario Bava, in realtà come attrice non riesci mai ad essere oggettiva nei confronti di quello che stai facendo e non hai un'immagine complessiva di come il film sarà alla fine, soprattutto quando sei molto giovane e sei ancora un po' inesperta del cinema. Durante la lavorazione, per esempio, noi non avevamo modo di vedere i giornalieri, cioè le scene girate durante la giornata. Per cui io, durante la lavorazione, non ero cosciente del fatto che Bava fosse un maestro visuale così bravo, così immaginifico. Black Sunday è un film che aveva dei valori formali altissimi, ecco, ma li ho realizzati solo poi vedendolo.
Black Sunday era la maschera del demonio, sì,
che abbiamo appena ascoltato.
Visto che abbiamo citato Freda, poi vorrei di sentire Lo Spettro, che è il terzo horror diretto da Freda, dopo I Vampiri e L'Orribile Segreto del Dottor Hitchcock. Anche nello Spettro c'è una parte importante per Barbara Steele.
Ghost will carry you to the depths of hell's horror.
And I can't go and be the devoted nurse and the loving wife. You've got to put an end to it, Charles. I can't even bear to touch him.
They played with the burning fires of illicit passions while he dallied with the devil himself.
Be quick, give me the antidote. Please, Charles.
Is he alive or dead? Is he a corpse or the ghost? From beyond the veil he speaks and rides unseen to mark this house with the black sign of death. They knew the terror of fear.
Stop!
And the frenzy of limitlessly indulging their lusts until the ghost turned their love into the violence of avaricious hate.
No!
E questo era appunto Lo Spettro, il film di Riccardo Freda, per citarne un altro. Adriano Pintaldi, tu avevi qualcosa da dirci?
No, semplicemente stando con Barbara in questi giorni e parlando proprio delle sue esperienze avute importantissime in Italia, dove lei ha lasciato il cuore, e quindi ogni volta che pensa a lei, adesso che è tornata, è felicissima di essere di nuovo qui a Roma. Ma anche l'esperienza che lei ha avuto altrove, anche in America, dove poi l'ha portata Corman dopo che aveva lavorato con Bava, lei faceva un po' ci sono delle assonanze fra il modo di girare e anche i tempi assolutamente straordinari con cui sia Mario Bava che Roger Corman riuscivano a realizzare un film. Pensate che Il Pozzo e il Pendolo è durato 15 giorni tondi di lavorazione, 200.000 dollari di spesa,
per uno
di costo,
degli horror più famosi
del
mondo,
di 2 milioni di dollari,
certo.
Cioè è una cosa da veramente assurda.
Ma per un'attrice girare così velocemente è positivo oppure rischia di essere anche un problema?
No, I loved working in a very urgent and fast fashion. This because the energy becomes so so amplified and so moves onto the crew and everybody has, it's like being in a war zone and you are, there's a kind of an enthrallment to it. And it really it helps you be much more expressive.
Amo lavorare in modo così veloce e urgente, perché l'energia di tutti quanti viene come amplificata, è come se questa cosa si trasmettesse a tutti i membri della troupe, non solo agli attori, ed è come se tutti si trovassero in zona di guerra, ha detto, come se tutti fossero in combattimento al fronte, e un'attrice alla fine diventa molto più espressiva in una situazione del genere.
Nichts auf der Welt leichter uns fällt, als zu vergessen, was man morgen noch hält. Tausenderlei wünsche ich im Mai, die man vergaß noch
in der Nacht. Ah, la bambina!
Buonasera, signora.
Chi sei? Chi sei?
Die Phrasen von Poesie, blühen die Worte, wie sie einst so schrieb ein Poet. Du fühlst dich auf wie ein Verliebter im Café.
Prima abbiamo sentito le musiche di Carlo Rustichelli per l'Armata Brancaleone e ora quelle di Nino Rota per Otto e mezzo. C'è stato anche Federico Fellini tra gli incontri italiani di Barbara Steele. E d'altronde, secondo me, era ovvio che Fellini venisse affascinato dal viso di Barbara Steele, dalla sua bellezza, da questi occhi immensi. Come fu l'incontro con Fellini?
Well, I was just like everybody else. I sat on a very long bench in Cinecittà waiting to see Fellini, along with, you know, all the other priests, butchers, hookers, and women with babies, etc. So, yes, and, you know, casting for Fellini was so vital because he was so engaged with the human face. His wall in his little office was completely a collage of faces. You could have just made a three-hour movie of his wall.
Come tutti, l'incontro con Fellini è stato rimanere seduta a lungo su una lunghissima panchina a Cinecittà, dove insieme a me c'erano tutti i vari questuanti, tutte le hookers, è una parola che è difficile tradurre, beh, prostitute, dai, mettiamola dai. Così, ma anche donne con i bambini in braccio, tutta la variopinta fauna che andava a cercare un ruolo in un film di Fellini. D'altronde per Fellini il casting, la scelta degli attori, era assolutamente vitale, perché lui era affascinato dalle facce delle persone. Il muro del suo ufficio durante la preparazione di Otto e mezzo era un gigantesco collage di facce con le quali avresti già potuto fare tutto il film.
E di quel film il ricordo di Barbara Steele è per noi spettatori un ricordo importante. In questa scena che abbiamo ascoltato lei ballava, e quel ballo è stato poi anche citato da Quentin Tarantino in Pulp Fiction, no? È una, ecco, c'è un ascoltatore che si chiama Luigi, che scrive da Mestre, che ha scritto: signora Steele, come si vive da mito, come si vive da mito vivente? In effetti essere citate in un film che ha avuto un così grande successo come Pulp Fiction è la dimostrazione che si è un mito, no? E quindi credo che abbia fatto che sensazione ha provato Barbara Steele quando ha visto la sua presenza in un film di Fellini raccontata, citata da Quentin Tarantino in Pulp Fiction?
Well, it was many years later. It was a lovely little nod towards Federico, at the tip of the hat. And this sequence, this nocturnal sequence with the magician with his top hat, was where he reads my mind, was it's very interesting because he says Asi Nisi Mia, and Asa was the name that I had in Black Sunday. So Federico must have seen Black Sunday, I believe.
Asa Nisi Masa era lo scioglilingua, certo, di otto, sì, e mezzo, sì. Ma la signora appunto ricordava che era quasi uguale o forse uguale il nome del suo personaggio nella Maschera del Demonio di, certo, Mario Bava, sì. Per cui è sicuro che Federico Fellini debba aver visto la Maschera del Demonio di Mario Bava. E gli omaggi all'interno del cinema si inseguono a distanza di anni, e anche quello di Tarantino è stato divertente e molto gradito. Rino da Milano dice: io ricorderei anche Il demone sotto la pelle di Cronenberg.
Beh, un grande film. Prego.
I would like to just say another little thing about Fellini.
Sì?
Sure. Un'altra piccola cosa su Fellini.
Sì, because when we made, I signed a contract for 4 months with Fellini, but in the middle I had already signed a contract with Riccardo Freda for The Ghost, which was for like 2 weeks. And they knew this. And of course, this 2 weeks came up, and I had to leave 8.5 to go and make this film with Freda. And this is just typical of the world. Of course, Federico had a major fit because he decided he had to have me in those 2 weeks for a certain sequence. And che drama. Anyway.
Scusate, avevo un contratto di 4 mesi per lavorare con Fellini in 8.5, ma contemporaneamente avevo firmato anche un contratto con Freda per lavorare 2 settimane per Lo Spettro.
Lo Spettro.
E quelle 2 settimane cascavano durante quei 4 mesi, per cui a un certo punto arriva il momento in cui devo lasciare il set di 8.5 per andare a fare questo lavoro con Freda. Era tipico del modo di lavorare di allora, era normale. Ma Fellini si è fatto prendere da una crisi di gelosia pazzesca, sì, e ha deciso che proprio in quelle 2 settimane gli servivo per fare una certa scena di 8.5. Insomma, è stato un dramma. È riuscita a fare entrambe le cose alla fine?
Ho lavorato con Freda. Sì, ho fatto il film con Freda. E poi il primo cut di 8.5 is very long, like 5 hours, you know. There are 2 sequences in it that were lost for me, and many more. I had a little dog called Michelangelo because of Antonioni, and I had to say to this little dog, "Oh, Michelangelo, hurry up, you're so slow, it's so boring."
Ai ai ai.
Dopo aver fatto il film con Freda è tornata poi a vedere il primo montaggio di 8.5, che era estremamente lungo, durava 5 ore, e aveva con sé il suo cagnolino che si chiamava Michelangelo in onore di Antonioni, e gli dovette dire che gli dovette confidare che il film era molto lento e un po' noioso. Beh, forse 5 ore effettivamente.
5 ore era un po' tanto. Io sui rapporti tra Mario Bava e Federico Fellini, cioè all'epoca il cinema era una cosa diversa, perché Mario Bava e Federico Fellini, a parte che Fellini più volte ha imitato Mario Bava, non solo per Asa Nisi Masa, come dicevamo, ma anche per il famoso episodio di Tre Passi nel Delirio, quello che è tratto da Operazione Paura di Mario Bava. Fellini era stato lo sceneggiatore dei primi film di Freda. All'epoca era abbastanza facile che i registi importanti e i registi che facevano film exploitation si conoscessero. Adesso non è più tanto così, forse, Barbara Steele, no?
No, tutto è cambiato. It was much more spontaneous then.
Era molto più spontaneo allora. Forse l'unico che ha unito un po' di nuovo questi due mondi è proprio Quentin Tarantino.
Yes.
Non so se ha avuto occasione di conoscerlo.
Never.
No, non l'ha mai incontrato.
Allora, ascoltiamo un altro horror di quell'epoca. Il titolo internazionale è Castle of Blood, il titolo italiano è Danza Macabra, l'ha diretto Antonio Margheriti, ma su quel film girava anche Sergio Corbucci.
Did my brother send you? If you're referring to Lord Thomas Blackwood, yes, I'm Alan Foster.
My name is Elizabeth.
Your brother led me to believe the castle was uninhabited.
I see. Dear Thomas tells that to everyone, because to him I'm dead.
What?
Yes. Because ever since I left his world, I came here to search for happiness with the man I love.
And you could never succeed in convincing him, reconciling him.
A lord will never accept his own gardener as a brother-in-law. Since then, I've been alone.
I'll go. I remind you of the past.
Are you afraid of me?
No. But if I'd known that you were here, I wouldn't have accepted your brother's wager.
Ah, yes, of course. That's the wager my brother makes every year. So that I may have company for one night. And also to give credit to all the fantastic stories that are told about this castle.
Is it fantasy or real?
Like all fantastic stories. Mere coincidence and little reality.
Signora Steele, quando arrivò la prima proposta dall'Italia? E cosa pensò? Perché mi chiamano in Italia? Cosa vogliono da me questi italiani?
No, well, no. Mario Bava saw this magazine, Life magazine, with these photos of me, and he cast me cold without having met me in Black Sunday. That was my first encounter with Rome, which to me was like flying straight into the sun. I had this rapturous kind of exchange with Rome that has never left me.
Mario Bava mi scelse senza avermi mai incontrato per La Maschera del Demonio, dopo aver visto una mia foto su Life. E quello fu il primo incontro con Roma. Fu come volare dentro il sole. Ho questo ricordo incredibile dell'arrivo a Roma e di un clima profondamente diverso rispetto a quello al quale ero abituata, una cosa che non dimenticherò mai. Dove è nata lei in Inghilterra, signora Steele?
So, io sono nata a Londra, ma dici sempre questo sbaglio che sono nata non so in Cheshire, which is not true. And London.
Okay, London.
And London. I went to school in London. I grew up in London.
Okay, which part
was,
of London?
Which was very Kensington. Oh, and right. This was, bello. But when I, you know, when I was young, London was very dark and suffering from the war. It did not have the economic renaissance of Italy. You know, it was much later.
Mm-hmm.
We had rationing until 1955.
Mm-hmm. È interessante questa cosa. Allora, riassumo quello che ci siamo detti. È nata a Londra, quartiere di Kensington, che oggi è un quartiere bellissimo,
certo.
Tra l'altro.
Quartiere di Peter Pan.
Sì, è vero, Kensington Gardens. C'è spesso questo errore, alcune biografie la danno nata nel Cheshire. Non è vero, è nata a Londra, ha fatto le scuole a Londra, è cresciuta a Londra, ma non dimentichiamo, cioè non dimenticate, che Londra, quando io ero piccola e dopo la guerra, era una città buia e triste, e che non aveva ancora avuto, pur avendo vinto la guerra, non aveva avuto la rinascita economica dell'Italia. A Londra, in Inghilterra, c'è stato il razionamento di cibo fino al 1959, la guerra aveva molto segnata anche l'economia, per cui non era ancora la swing in London, ecco, quella è venuta dopo.
Sì,
quello accadde negli anni 60.
In quel periodo era in Italia. Ci sono arrivati molti messaggi per Barbara Steele, ne cito due, uno di Anna e uno di Francesca, che dicono la stessa cosa. La signora ha una voce stupenda, che voce, che dizione meravigliosa. Quindi, insomma, piace molto anche il tono con cui Barbara Steele racconta. Barbara Steele ci ha detto che non ha mai lavorato, non ha mai conosciuto Quentin Tarantino, però ha lavorato con David Cronenberg e ha lavorato con Joe Dante. Con Joe Dante ha fatto Piranha. Diciamo, loro, Cronenberg e Dante, con tutte le differenze che ci sono tra di loro, appartengono a una generazione nuova di registi che si accostano al cinema gotico, fantastico, dell'orrore e così via. Com'è stato lavorare con questi due nomi così importanti e anche così bravi, secondo me?
Well, it was Cronenberg's first film. I think it was Dante's first film, too. I did everybody's first film. I liked the Cronenberg movie because it was so bleak and I thought it was very interesting. The Joe Dante film was much less interesting for me because it was shot in the sun.
Ho fatto, mi sembra di ricordare che fosse il primo film di Cronenberg e il primo film di Dante. In realtà ho fatto il primo film di tutti quanti. Mi piaceva molto quello di Cronenberg perché era molto bleak, cupo,
sì.
Grigio, no?
Sì.
Mentre il film di Dante mi sembrava molto meno interessante perché era girato tutto al sole. Evidentemente il sole le piace solo nelle strade di Roma, nella vita, non nel cinema.
In la vita, well, non dentro il gothic cinema.
Or ovviamente.
Film sì, which should be all shadows and anxiety.
No, infatti, il sole va bene nella vita, non nei film gotici, non nei film horror, che devono giocare tutto sulle ombre e sull'angoscia, sull'ansia che le ombre ti trasmettono.
Speriamo allora sia già quasi tramontato il sole venerdì 26 alle 18:30 Adriano Pintaldi, quando Barbara Steele incontrerà il pubblico del Fanta Festival. Barbara Steele è l'ospite d'onore del Fanta Festival di quest'anno. Adriano Pintaldi ci vuoi raccontare
che film si vedrà,
che altro c'è nel festival, che è in corso d'opera e che andrà avanti fino a lunedì 29.
Sì, Barbara Steele è l'ospite d'onore, siamo in un modo particolarmente onorati e felici perché erano anni che la rincorrevamo, abbiamo avuto dei contatti, dei rapporti, poi poteva venire, non poteva venire, finalmente siamo riusciti a portarla a Roma e questo ci ha dato un'enorme gioia anche per il riscontro che ho verificato in questi giorni, in queste ore, proprio attraverso le trasmissioni. Oggi pomeriggio ne abbiamo fatta una televisiva con Marco Giusti, abbiamo fatto una conferenza stampa l'altro giorno, stasera siamo qui con voi, vedo il rapporto e l'affetto che c'è nei suoi confronti da parte di tutti, che è una cosa che non fa che confermarmi il nostro, diciamo, piacere nell'averla con noi. Niente, il Fanta Festival è iniziato il 22 al Cinema Barberini. Abbiamo iniziato, io ho voluto iniziare anche con Alberto Ravaglioli il festival in nome anche di un altro grande amico e nonché un ospite particolare che è venuto per ben 5 volte nel nostro paese, 5 volte al Fanta Festival, Christopher Lee.
Che ci ha appena lasciato.
Sì. E ci ha lasciato, e per noi Christopher era una specie di parente, era una specie di zio, di nonno, non so, di papà, col cui parlavamo al telefono affettuosamente, era legato a noi. Ci volevamo un bene dell'anima, quindi ho preparato questo speciale su di lui e ho avuto il piacere di avere anche Dario Argento quella sera, con cui insieme l'abbiamo un po' ricordato, abbiamo ricordato alcuni piccoli episodi, alcuni piccoli momenti passati insieme. C'era anche Sergio Stivaletti, che l'ha conosciuto, e Franco Nero, che fra l'altro poi ci diceva che ha fatto 4 film con Christopher Lee. La serata è andata avanti con Profondo Rosso, a cui abbiamo fatto un omaggio in occasione del quarantennale, proiettando una copia 35 mm che ormai non è più in uso, come ben sapete, nelle sale, perché ormai esiste il DCP digitale, le copie sono diventate una cosa da archivio, quasi da
quasi
museo.
Come il Super 8 di
come
cui
il Super 8,
prima,
infatti
sì.
Te lo volevo dire prima. E abbiamo proiettato invece la prima copia di Profondo Rosso, quella della Cineteca Nazionale, che era la prima copia che poi la Cineteca c'ha in deposito, ed è una copia 35 mm con i primi tagli, le prime cose, anche se era una copia che a vederla oggi fa un po' impressione perché era un po'
un programma molto fitto, appunto, che
programma fitto che va avanti fino a venerdì con una serie di film, incontro con lei eccetera. Lunedì poi faremo l'anteprima nazionale del film Poltergeist, che è il remake del famoso Poltergeist che tutti conosciamo.
A proposito di registi che esordiscono con Barbara Steele, al Festival di Cannes Ryan Gosling ha esordito con Barbara Steele. Nessuno, né io né Alberto Crespi, abbiamo visto il film. Forse se Barbara Steele ci racconta qualcosa di questo film.
Yes. Well, I have to say I have never had an agent, so I have never pursued a career because I am very bad at rejection. So if somebody offers me a role and I find it interesting, I might say yes, thank you. Okay. Ryan Gosling, who's a... a beautiful man, very, very lovely, arrived at my house with fabulous flowers and Eva Mendez on his arm and his dogs. And he said, please, please, would you be in my movie? Would you do this little role in my movie? And he said, I've actually bought pieces of all of your Italian Gothic films. Because I would like you to play this role, sort of very Gloria Swanson, of an ancient movie star who's always looking at her former films on television.
I translate? Ok. Non ho mai avuto un agente, non ho mai inseguito una carriera, anche perché odio quando mi dicono di no. Se uno mi offre un ruolo, io tendenzialmente rispondo sì, grazie. Ryan Gosling è un uomo bello e gentile, che mi ha letteralmente invaso la casa con mazzi di fiori, è venuto a trovarmi con il suo cagnolino, mi ha detto tante volte ti prego, fai questa piccola parte nel mio film. Ho comprato i diritti di un sacco di pezzi di sequenze dei tuoi film gotici italiani, perché nel film dovresti essere una star un po' anziana che passa le giornate a rivedere i propri film in televisione.
Vero.
And
we shot this film in Detroit, which is a city under siege with anguish and poverty, and very interesting because of this, covered with graffiti and drugs and wild dogs. Detroit is actually the city of Houdini. And this is perfect. So this role that Ryan Gosling offered me was yet again a silent role. Nobody ever lets me speak in a movie. Everything, I'm always looped. It drives me wild.
Abbiamo girato il film a Detroit, che è una città assediata dall'angoscia e dalla povertà, quindi molto interessante, piena di graffiti, di droga e di cani selvaggi. Era la città di Houdini, il mago, l'artista della fuga, non è un casuale. E anche questo film è un ruolo muto. Non mi fa mai parlare nessuno nei film, devo sempre guardare ed essere guardata, e questa è una cosa che mi fa imbestialire. E purtroppo dobbiamo... We have to close. This is the final.
No, I was going to tell you something great about Ryan Gosling. What a shame.
I'm sorry, next time. Doveva dirci qualcosa di bellissimo su Ryan Gosling.
Magari lo dirà venerdì 26 alle 18:30 all'incontro che si svolgerà al Fanta Festival, e da lì ci verrà riferito. Allora, è stata una bella puntata che siamo molto contenti di aver fatto con Francesca Levi, con Maddalena Nisci, con Maria Rita Franceschini, Riccardo Moresa, Alessandro Boschi, c'era Gianmarco Torri al telefono, c'era Adriano Pintaldi, grazie Adriano. E grazie soprattutto a Barbara Steele. Thank you very much.
Thank you so much.
Buonasera, grazie.
Alberto Crespi è in gran forma.
Insomma, me la sono cavata abbastanza.
Bravissimo.
Steele dalla casa, non sarei andato da nessuna parte.
Adesso cala il sipario su Hollywood Party, si alza il sipario su Tre Soldi.